climber, beh, mi augurerei di essere un climber. Ma il punto di partenza, noi sappiamo che è culturale, lo ha detto già fin dalla relazione del professor Forti, e purtroppo siamo ancora in una situazione nella quale c'è una forse prevalenza di quella della cultura che si può schematicamente chiamare securitaria, cioè per cui sicurezza equivale a più restrizione, più controllo fisico, diciamo così, e quindi più carcere. È una cultura, per così dire, opposta, che non so, si potrebbe chiamare libertaria, che si rifiuta di considerare addirittura il carcere, cioè anzi che sostiene spesso purtroppo fondatamente che l'esperienza carceraria è un'esperienza criminogena, e quindi che tendenzialmente direbbe no, no carcere, nessun carcere, abolire il carcere. È chiaro che queste due culture non solo sono tra di loro incompatibili, ma non costruiscono nulla, perché la prima cultura, quella securitaria, conduce a restringere, impedire, non favorire, ostacolare tutti gli sforzi che si possono e si debbono fare appunto per realizzare la finalità rieducativa della pena imposta dalla Costituzione. Ma anche l'altra cultura, che si dice semplicemente il carcere è criminogeno, quindi aboliamolo, poi non costruisce alcuna alternativa. Quindi mi pare che il merito dell'iniziativa di Sesta Opera sia quello di dire: partiamo dalla realtà, partiamo da dati e vediamo che cosa si può fare, che cosa si deve fare. È giusto il titolo, più sicurezza, meno carcere, cioè che rovescia un po' la visione comune, per cui la sicurezza si ottiene mettendo in carcere, tenendo in carcere. Ma il concetto di sicurezza, quello diciamo che a noi sta a cuore, è un concetto che guarda al futuro, non che guarda al passato. Non è che siccome uno che ha commesso un reato lo teniamo dentro, siamo sicuri. Guardiamo al futuro, cioè vogliamo avere una società futura, cioè vogliamo che sempre meno siano le occasioni di violenza, di lesioni di diritti, eccetera. Quindi la sicurezza va in prospettiva, e allora l'operazione non può che essere preventiva, non può limitarsi alla repressione. La repressione, diciamo, è necessaria, ma non può limitarsi a, non si può limitare ad essa. Quello che importa per realizzare l'obiettivo della sicurezza è la prevenzione, cioè lavorare perché prima che avvengano i fatti che attentano alla sicurezza. E come si fa a intervenire prima che intervengano i fatti che attentano alla sicurezza? Così mettiamo in carcere tutti perché tutti sono potenzialmente delinquenti? È chiaro che no. Ecco, quindi questo mi pare un po' il cuore della visione culturale. Da questo punto di vista, per costruire, non è che il diritto sia, sembrava che da certe parole del professor Forti quasi che ci fosse un'antitesi, diciamo così, fra cultura socializzante, inclusiva e diritto. No, anzi, il diritto è necessario perché pone le premesse, dà gli strumenti per prevenire. E d'altra parte questa famosa finalità rieducativa della pena, che è, come si sa, imposta dalla Costituzione, non a caso l'espressione costituzionale è molto precisa, perché dice la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, deve tendere indica un aspetto dinamico, cioè qualcosa che si fa, un percorso, non dice deve essere tale per cui ha un effetto rieducativo comunque garantito, non c'è nessuna garanzia in questo campo. Tendere vuol dire che dobbiamo lavorare per, abbiamo un obiettivo e La tendenza si realizza se tutti i passi dei percorsi che noi riusciamo a fare sono in quella direzione e non sono eventualmente in direzione opposta. Quindi c'è questo aspetto dinamico. Naturalmente la realizzazione della finalità rieducativa della pena, insomma, presuppone una concezione della persona umana, presuppone ovviamente che pensiamo che nessuno è irrecuperabile, che non esiste, che il carcerato non è, il condannato non è il suo reato, ma è una persona che ha commesso un reato, e con tutto quello che ne consegue. Su questi tipi di discorsi Sesta Opera sempre la sua formazione fa moltissimo, però diventa importante una volta che noi siamo convinti che questa scommessa della rieducazione è una scommessa, perché non c'è garanzia, naturalmente garanzia individuale per tutti, ma è una scommessa da fare, dobbiamo tendere. Allora il problema è di come costruiamo gli strumenti perché questa tendenza possa trovare realizzazione, e sappiamo che la finalità rieducativa, lo ha detto tante volte la Corte Costituzionale, riguarda un po' tutte le fasi del diritto penale e dell'esecuzione penale. Cioè deve il legislatore, quando stabilisce ciò che è reato e ciò che quindi va punito penalmente, deve avere presente la tendenza rieducativa, e quindi c'è tutto il problema della penalizzazione, quali sono le sanzioni più adeguate, se le sanzioni penali siano davvero quelle più adeguate, se non ci siano invece altre sanzioni più adeguate. E quando determina la pena, tipico aspetto della discrezionalità legislativa, l'ho sempre detto tante volte, la Corte, stabilire quanta pena consegue ciascun reato, quindi commisurare la proporzionalità, anche in quel momento deve avere ben presente la finalità rieducativa, e poi infine l'altro mezzo del modo in cui la pena si esegue, quindi l'esecuzione penale è un elemento essenziale, indispensabile dell'opera rieducativa, l'esecuzione penale che ormai da tanti anni e nell'attenzione del legislatore, mentre come sappiamo fino al 75 addirittura non c'era neanche una legge carceraria, perché si pensava che l'esecuzione fosse un fatto rimesso puramente all'amministrazione e non avesse motivo di essere regolamentata, di essere oggetto sostanzialmente di un vero e proprio diritto. Allora, se questa è la tendenza, allora il problema è quello degli strumenti. Gli strumenti. Dobbiamo lavorare sugli strumenti, partire dalla realtà, partire dai dati, individuare quali sono gli strumenti esistenti, vedere se funzionano, se non funzionano perché non funzionano, e dotarci di strumenti nuovi. E gli strumenti del percorso rieducativo, chiamiamolo così, sono tanti, sono numerosissimi, lo sappiamo. Sono strumenti, diciamo, che attengono alla vita in carcere, e quindi la finalità rieducativa nel carcere, e sono strumenti che attengono a quegli elementi, a quei fattori che operano fuori del carcere, la decarcerazione, insomma le pene alternative per intendere, le pene alternative e le misure alternative meglio. Quindi il regime carcerario è il primo elemento da tenere presente. Qual è il regime carcerario? Utile perché la tendenza rieducativa si realizzi. Quello che è stato detto anche stamattina, è stato ricordato, il carcere cosiddetto aperto, insomma la sorveglianza dinamica, l'apertura delle celle, il richiamo a recentemente il direttore Parisi, posso citarlo, che diceva che in base alla sua esperienza dare responsabilità, quindi aprire e dare responsabilità è uno degli elementi che creano più sicurezza in carcere, che non semplicemente custodire fisicamente e restringere. Ma gli strumenti nell'ambito del regime carcerario sono infiniti. La legge lo dice chiaramente quali sono gli strumenti del cosiddetto trattamento, brutta parola, ma insomma il mantenimento dei rapporti familiari, il lavoro, l'istruzione, la cultura, il rapporto con la società esterna, la religione, parentesi, ci sono carceri italiane, spero tutte, ma non credo tutte, in cui ci sono non solo le cappelle, i luoghi, ma ci sono anche le moschee, perché sappiamo che c'è un numero di detenuti di fede islamica molto numeroso in Italia, e questo elemento, ecco, forse le carceri in questo sono più civili di tante città, perché non discutono se si deve o non si deve costruire la moschea, aprono un locale, una moschea. Chiusa la parentesi. Cioè, questa varietà di strumenti che sono previsti dalla legge, il mantenimento dei rapporti familiari, lo ripeto, il lavoro, l'istruzione, la cultura, i rapporti con la società esterna, ci dicono tutti che il lavoro all'interno del carcere è un lavoro molto più ricco, vario, di quanto non possa essere semplicemente l'idea di aprire o chiudere delle celle, di avere del personale che custodisce, che impedisce che da quelle celle si escano o dal carcere si esca. E soprattutto indicano che non ci può essere una separazione drastica, netta, fra carcere e fuori carcere, perché quando si parla di lavoro, quando si parla di istruzione, quando si parla di cultura, quando si parla di rapporti familiari, si allude a elementi, a cose che stanno fuori, che hanno i loro riferimenti fuori. Se uno degli elementi del percorso educativo è il mantenimento e la coltivazione dei rapporti familiari del detenuto, e questi rapporti con chi si tengono? Con chi si tengono? Con i familiari che sono fuori. E allora il momento non solo dei colloqui, ma di tutto quello che riguarda la costruzione di questi rapporti è un momento fondamentale. E il lavoro, sì, ci può essere, c'è, lo sappiamo, il lavoro proprio all'interno del carcere, questo alle dipendenze dell'amministrazione, ma poi in gran parte usare lo strumento del lavoro richiede apporti della società esterna, di imprenditori che vengono ad aprire capannoni all'interno delle carceri, dove per fortuna ci sono, ma anche di lavoro esterno con tutte l'applicazione degli istituti che la legge prevede, l'articolo 21, eccetera. E l'istruzione non prevede che si entri in carcere qualcuno che deve, che fa attività di istruzione, che si aprono scuole, che si aprono, che vengono a insegnare. E anche questo è un momento in cui c'è il collegamento, non c'è separazione. La scuola all'interno del carcere è nient'altro che la scuola è quella che c'è anche all'esterno e deve entrare nel carcere. La cultura, le attività culturali, il teatro, le biblioteche, tutto questo non richiede un continuo osmosi fra dentro e fuori? Richiede un continuo osmosi. Quindi questo elemento che la legge poi dice espressamente, che uno dei fattori del percorso rieducativo e del trattamento è il mantenimento di rapporti con la società esterna, ci dice già che il carcere meno è isolato, meno è tagliato fuori dalla città, dalla realtà, quindi aperta parentesi, quando si parla di spostare carceri lontani dalla città, stiamo attenti perché anche questo elemento fisico ha una sua importanza, a Milano sappiamo qual è il tema, ecco, meno c'è separazione, meno c'è netta distinzione e separazione, chiusura insomma, meno il carcere è chiuso e più è possibile realizzare la finalità rieducativa. Quindi il carcere che si chiude è un carcere che rinuncia alla sua finalità rieducativa, è una società esterna che considera che il carcere debba essere chiuso, che l'importante è che nessuno possa precipitarsi dalla murata, dal muro per evadere, non considera un elemento fondamentale necessario per la rieducazione. Ma poi c'è l'attività rieducativa, la finalità rieducativa è realizzata sempre in sede di esecuzione penale, ma fuori dal carcere. Qua c'è l'equivoco corrente secondo cui misure alternative sono mettere fuori le persone, cioè quindi liberare, come se non fosse più pena. Sappiamo invece, è stato tante volte chiarito, che le misure alternative sono una forma di esecuzione penale, anch'esse comportano espiazione di una pena, della pena che si può espiare in carcere o fuori del carcere, in tutti i casi in cui la legge lo prevede. Quindi da questo punto di vista l'esecuzione esterna è un elemento fondamentale. Ecco, quei dati che portava Guido Chiaretti sono sconvolgenti, perché nelle carceri ci vanno 7.000 persone dentro,
quasi 10.000.
E nell'esecuzione penale ci sono 100 persone in tutto che collaborano, perché non c'è disponibilità di volontari? No, non credo proprio che sia questo, anzi, in un certo senso, forse è più facile trovare volontari che operino, che vogliano operare in questa parte dell'esecuzione esterna. E quindi qua è un nodo proprio, direi, per l'amministrazione carceraria, per l'amministrazione penitenziaria prima di tutto, perché Guido Chiaretti non l'ha detto, non so se posso dirlo io, che spesso, come Milano per esempio, si è spinto su questo pedale dell'esecuzione esterna del volontariato ex articolo 78 e ne risultava che passa un anno prima che l'amministrazione penitenziaria, il DAP, perché chi autorizza in questo caso non è il direttore, mentre l'articolo 17 l'autorizzazione la dà il direttore, e quindi basta andare là, conoscere, dai documenti eccetera, e si ha rapidissimamente, io sono un articolo 17, non ho fatto nessuna fatica a diventarlo, ma mentre diventare un articolo 78 pare che sia un'impresa difficilissima, non vedo più il dottor Pagano, ma è appunto che il DAP prendesse atto di questo fatto. È davvero, è proprio vero che deve essere il DAP centrale ad autorizzare i volontari in ogni ciascun singolo volontario? Non è una funzione delegabile al provveditorato, delegabile al limite ai direttori, ecco, ai direttori dell'UEP. Poi l'esecuzione esterna naturalmente dipende dalle misure che la magistratura poi adotta, perché come si dà la misura alternativa e là c'è tutto un discorso su cui però siamo anche più attrezzati, conosciamo di più. Ci sono anche qua dei problemi, perché per esempio, dico solo un problema ben noto, l'utilizzo dell'articolo 30, che è il permesso di necessità cosiddetto, che è l'unico istituto che consente di far uscire occasionalmente, per poche ore, dal carcere il detenuto che non si trova ancora nelle condizioni legali per usufruire dei permessi premio, prima misura alternativa, questo, la prassi di impiego dell'articolo 30 e le differenze enormi di giurisprudenza, diciamo, tra i diversi tribunali di sorveglianza sono una cosa, è un altro di questi elementi in cui l'Italia non è uguale, perché ci sono uffici dove si dà un'interpretazione per cui dare il permesso di necessità per partecipare a un evento culturale esterno, per andare a recitare o piuttosto che a giocare una partita, lo si considera, credo giustamente, sia pure forzando un po' i limiti della lettera della legge, lo considera una cosa positiva, e altri dove invece il permesso di necessità si dà soltanto dove sta morendo un congiunto, dove c'è l'evento familiare straordinario, eccetera, eccetera. Allora, ecco, un altro punto su cui bisogna intervenire istituzionalmente, quindi è un problema anche di diritto qua, insomma, come lo vogliamo... Quindi il carcere non è tutto uguale, questo lo sappiamo, tra l'altro questo interpella anche proprio i criminologi, perché la qualità della pena, deve essere uguale per tutti, cioè a parità di reato, a parità di pena, e ci deve essere una proporzionalità, ma quando la pena viene eseguita in un modo completamente diverso a Milano e a Caltanissetta, a Verona e a Perugia, faccio per dire a caso, non è più la stessa pena, allora bisogna lavorare perché il carcere sia più uguale, detto così. Da questo punto di vista io vorrei suggerire anche che le statistiche sul carcere, sulle misure alternative, andrebbero fatte articolandole molto. Si sa, normalmente si dice, questo è un dato conosciuto e che è giusto richiamare, che le statistiche dimostrano che la percentuale di recidiva in coloro che hanno scontato parte della loro pena in usufruendo di misure alternative, la percentuale di recidiva è molto minore rispetto ai detenuti che hanno scontato interamente la loro pena in carcere. Naturalmente rispetto a questa statistica c'è un'obiezione evidente, giusta, si può dire, beh, è chiaro che chi ha usufruito di misure alternative era presumibilmente stato giudicato, diciamo, già più capace di rientrare nella società, e quindi era uno che aveva già fatto un percorso rieducativo più attivo, mentre chi ha scontato la sua pena interamente in carcere si presume sia uno a cui le misure alternative non sono mai state concesse, perché si è sempre rilevato che non aveva i presupposti, che non aveva compiuto quel percorso. Quindi in sé questa statistica può essere opinabile, diciamo così. Però se si facessero delle belle statistiche per vedere le percentuali di recidive di coloro che a parità di tipo di popolazione carceraria, hanno usufruito di più misure alternative a Milano, a Genova, a Perugia, a Verona, a Palermo, e si facessero dei confronti, io credo che ne potrebbero venire delle osservazioni molto interessanti, perché è già stato detto, ma è noto che le prassi dei tribunali di sorveglianza non sono tutte uguali. Quindi le giurisprudenze di tribunale non sono tutte uguali, ci sono luoghi dove l'uso della misura alternativa è più largo e luoghi dove è meno largo. E allora da cosa dipende? Dipende dalla testa dei magistrati? No, certamente, dipende da prassi locali. Ecco, e quindi da questo punto di vista, partire dai dati, capire che cosa succede laddove si danno più misure alternative rispetto a dove non le si danno, a parità, ripeto, di popolazione carceraria, secondo me sarebbe una cosa molto interessante. Allora, come si può lavorare su questi strumenti? Intanto io vorrei richiamare il fatto ovvio che l'esecuzione carceraria richiede al massimo l'integrazione fra amministrazione e giurisdizione. Cioè, mentre la giurisdizione normalmente si considera un po', cioè noi facciamo il processo, giudichiamo, i magistrati giudicano e poi fuori è un'altra cosa, beh, diciamo, invece nel carcere, nell'esecuzione penale in generale, il rapporto tra magistrati e amministrazione non può che essere strettissimo. Il magistrato di sorveglianza dovrebbe essere un magistrato che idealmente svolge le sue funzioni in carcere, o al UEPE magari, cioè che abbia il suo bravo ufficio dentro le carceri delle due, e non qualcuno che sta all'esterno, lontano, in un ufficio dove arrivano delle carte, dove arrivano delle relazioni e basta. Il magistrato di sorveglianza idealmente dovrebbe essere uno che vede in faccia il detenuto a cui concede o non concede la misura alternativa. E quindi la collaborazione, direi la sinergia fra amministrazione penitenziaria e magistratura è assolutamente indispensabile. E da questo punto di vista uno sforzo, lo sapete che in questo momento mi occupo della scuola, della magistratura, il nostro sforzo per esempio nella formazione dei magistrati è di aprire molto di più i giovani magistrati all'idea di cosa è il carcere, cosa significa, per esempio facendoli fare durante il tirocinio un periodo di un'esperienza, uno stage in un istituto penitenziario. Qua devo anche pubblicamente ringraziare una volta di più il ministro e il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che hanno utilmente collaborato a questa esperienza, e che è importante perché dà al magistrato che inizia la sua professione, che magari un giorno farà anche il tribunale, il giudice di sorveglianza, ma anche se non lo farà sarà il giudice penale, irrogherà condanne, farà il giudice dell'esecuzione penale, eccetera. È importante che ci sia questo collegamento, ma direi soprattutto quando parliamo degli strumenti del percorso rieducativo non può che esserci una piena sinergia. E qui entra il volontariato, la gratuità, questo è il terzo elemento della triade che è stata messa. È chiaro che la gratuità, già lo ha ricordato anche la dottoressa Di Rosa, in un momento in cui la spesa pubblica si deve restringere continuamente, ma è possibile che un paese non utilizzi al massimo una risorsa come il volontariato con la sua caratteristica di gratuità? Dovrebbe utilizzarla nel massimo.